Siamo ormai abituati a leggere i conflitti ai quali abbiamo assistito in Medio Oriente, nel Maghreb, negli ultimi anni, attraverso una chiave confessionale. Lo scontro tra sunniti e sciiti, per esempio, e più in generale quello tra islamici moderati e radicali. Le stesse società dei paesi mediorientali e nordafricani ci appaiono come ferme, quasi in un confessionalismo immutabile, lontane dalla laicità e dalla separazione tra religione e Stato. Ma si tratta, secondo due ricercatori esperti di temi mediorientali, di una deformazione della realtà che ha forse anche le sue radici nel passato coloniale, quando la religione è stata utilizzata cinicamente dalle potenze occidentali per mantenere la loro influenza sulla regione. Per parlarne, noi oggi ci trasferiamo in Libano, dove c'è Estella Carpi. Buongiorno.
Salve a tutti.
Buongiorno, lei è antropologa sociale, ricercatrice, lavora e ha lavorato per molte istituzioni in Medio Oriente, attualmente, lo abbiamo detto, si trova in Libano e recentemente con Enrico Bartolomei ha scritto sulla rivista online illavoroculturale.org un articolo che consiglio ai nostri ascoltatori intitolato "Per una critica del discorso confessionale". Estella Carpi, scrivete nell'articolo che la chiave di lettura confessionale che l'Occidente utilizza per leggere i conflitti in Medio Oriente è, diciamo così, posticcia e fuorviante. Ci vuole spiegare perché?
Sì, innanzitutto dovrei premettere che per paradigma in discorso confessionale, intendiamo sia la modalità di governo che appunto c'è stata nell'area medio orientale e ancora continua, sia la chiave di interpretazione e di spiegazione degli eventi in Medio Oriente, quindi che fanno dell'elemento confessionale ed etnico una causa degli eventi e anche dei comportamenti di gruppi sociali. Quindi questo fa sì che l'elemento religioso o etnico non siano visti come una semplice parte di un quadro sociale e politico molto più complesso. Quindi vorrei specificare che l'articolo non mira una negazione dell'elemento confessionale ed etnico o l'importanza di questi elementi per la definizione identitaria dei gruppi sociali, ma più che altro è una critica al priorizzare, all'utilizzare una monolente, direi, su questo elemento e far sì che ci sia un apporto di informazioni piuttosto problematico, appunto, che nega sia delle cause storiche e politiche molto importanti, come diceva anche lei, il colonialismo europeo nell'area medio orientale, che comunque è ancora presente in altre forme che possono essere culturali od economiche, ma anche proprio legate al modo di produrre la conoscenza. Sia per quanto riguarda il mantenimento dei privilegi delle élite arabe e molti di questi paesi ancora delle dittature arabe, direi. Quindi non è solo una lettura che vuole ricordare il semplice colonialismo europeo all'interno dell'area medio orientale, ma l'articolo mira a far capire come questa interpretazione che ormai è diventata la dominante anche all'interno dell'area medio orientale influenzi in realtà gli eventi stessi, quindi non è solo una questione di coprire queste cause, ma attraverso questo modo di fare dell'informazione, della conoscenza sulle aree medio orientali, sui gruppi sociali e gli eventi politici, crea anche in un certo senso questo tipo di realtà, influenza la percezione delle persone. Quindi in questo scenario direi che è importante svuotare un po' la forza dell'elemento confessionale e quindi questo direi che come antropologa a livello personale o comunque come storico nel caso del mio collega Enrico Bartolomei è comunque una responsabilità anche quella di deconfessionalizzare la lettura della regione. Quindi insomma volevo fare l'esempio del fallimento anche di cui tanto si parla, delle primavere arabe ad esempio, sempre dipinti come popoli non abbastanza pronti alla democrazia, alle libertà civili. Per quanto si possa essere d'accordo o meno sullo stadio storico nel quale queste popolazioni si trovano, in ogni caso il vizio interpretativo a nostro avviso è proprio il pensare che un popolo possa essere pronto o meno a qualcosa che è visto soltanto come un evento che accade una volta per tutte, e quindi in Medio Oriente non è ancora avvenuto, piuttosto che interpretarlo come un processo invece, che è quello che ci è stato anche in altre parti del mondo. Quindi questa è stata un'altra lettura problematica riguardo delle primavere arabe, che a mio avviso esemplifica quello che stiamo dicendo. Quindi si pensa che i popoli debbano possedere determinate caratteristiche identitarie, religiose o etniche, diciamo, definite in modo chiaro per poter accedere, per esempio, al processo democratico.
Estella Carpi, noi approfittiamo anche del fatto che lei vive e lavora in Libano, da dove lei ci sta parlando oggi. Questa sovrarappresentazione di cui lei parla del fattore religioso, un po' una profezia che poi si autorealizza, no? Come dice lei, anche nei paesi arabi l'interpretazione, come dire, in chiave confessionale è molto presente. Ecco, questa sovrarappresentazione come si manifesta anche in Libano, paese che è molto coinvolto da quello che sta succedendo in Siria, non fosse altro per il gran numero di profughi che arrivano, circa 1,5 milioni. Come vive il Libano, paese tra l'altro che ha avuto grossi problemi proprio per contrasti interconfessionali, quello che sta succedendo in Siria?
Sì, beh, innanzitutto più che profezia che si avvera, direi che proprio la chiave è cercare di interpretare l'appartenenza tra virgolette religiosa e la definizione etnica dei gruppi sociali solo come una parte in un insieme molto complesso. Quindi nella questione del Libano è importante sicuramente, sia come il Libano sia collegato alla Siria storicamente, non solo essendo parte della stessa realtà politica e geografica, ma anche appunto degli stessi gruppi confessionali. Quindi questo ha fatto sì che a livello politico o per esigenze economiche ci fossero sempre degli echi, diciamo, degli eventi dalla Siria al Libano o anche dal Libano alla Siria. E vorrei specificare che questo è qualcosa che precede l'attuale conflitto siriano. La città a nord del Libano di Tripoli è assolutamente un esempio di come la politica del regime di Assad abbia inciso anche nella formazione dei gruppi politici all'interno di questa realtà. Quindi sicuramente ci sono, diciamo, dei focolai anche di violenza all'interno del Libano che seguono in un certo senso, riproducono gli eventi siriani. Però appunto secondo me è interessante sottolineare come sia piuttosto la questione della guerra civile a sua volta in Libano dal 75 al 90 e di in quali tipi di narrazioni siano passate e di commenti all'interno dei media internazionali riguardo alla guerra civile libanese rispetto agli eventi siriani attuali. Ad esempio il fatto che venissero sempre dipinte come delle battaglie tra musulmani e cristiani è altamente fuorviante a livello proprio storico, politico. Questo lo dimostra il fatto che all'interno degli stessi gruppi confessionali, comunque non definiti una volta per tutte, ci fossero vari individui che si affiliavano invece a diversi partiti politici e spesso che contrastavano degli oppositori all'interno della loro comunità.
Estella Carpi,
al di là della
purtroppo devo interromperla perché il nostro tempo giunge alla fine. Io spero di poter approfondire ulteriormente questo discorso molto interessante, questi esempi che ci stava facendo, in una prossima occasione. Io intanto ricordo che lei è antropologa che vive e lavora in Libano, si occupa di questioni medio orientali. Io la ringrazio per essere stata con noi oggi.
La ringrazio, grazie, arrivederci.